Vieni su di noi, santificaci, o Spirito di vita.
Vieni su di me e mandami, o Spirito di vita.
Vieni su di noi e mandaci, o Spirito di vita.
Allora, oggi entriamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Ci staremo un po' tutto il giorno. Sapete che quando entriamo nel Vangelo di Giovanni dobbiamo fare sempre con grande umiltà, perché Giovanni ci spinge ad entrare in questa relazione con Gesù, presente nelle persone, nelle cose, nelle situazioni, nella Chiesa, nella nostra esperienza di Chiesa. E sapete come il linguaggio del Vangelo di Giovanni sia un linguaggio soprattutto costruito sui simboli. È simbolico il Vangelo di Giovanni perché per essere compreso ha bisogno di una mediazione, che è quella della vita, che è quella dell'esperienza. Infatti il Vangelo del cristiano maturo, del cristiano perfetto, di quello che già ha una esperienza di relazione tale che lo mette in condizione di entrare in questo mondo. Allora, che succede spesso quando noi ci troviamo di fronte al Vangelo di Giovanni? Succede di essere un po' distratti dai tanti contenuti, dai tanti ragionamenti, dai tanti aspetti che contiene. Chi di noi non ha faticato nello studio del prologo di Giovanni, con il risultato che più andavi avanti più non ci capivi nulla, perché è un racconto, ma è un racconto che si comprende attraverso la vita, no? Non si comprende solo dal punto di vista intellettuale. Allora, in questa pagina del Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, si fa proprio questa domanda. La domanda è: ma come è presente Gesù Cristo nella mia vita di cristiano? E appunto vedremo che lui mette in campo tanti simboli, tanti, perché la vita è dinamica, la vita è tante cose, così. Quando si parla di relazione con il Signore, di presenza di Cristo, è tante cose, mette in gioco tante persone, tante relazioni, tante situazioni, non si può definire, non c'è una definizione. La presenza di Dio è, la presenza di Cristo è, la presenza di Cristo la trovo e nella vita, e la vita non è una cosa sola, non è una situazione sola, non è una relazione sola, ma è l'insieme e l'incontro di tutto. E questo ci dà anche concretezza a quello che si diceva in una di queste meditazioni, no? Cioè che c'è uno spazio di Dio che noi dobbiamo sempre rintracciare. Allora Giovanni spinge proprio a dare valore alla nostra esperienza ecclesiale come luogo della esperienza della presenza, e questo vogliamo valorizzare nelle meditazioni di oggi. È in questa mia esperienza ecclesiale, non dobbiamo entrare in un discorso di tipo non morale, perché la morale è una sua grande dignità, moralistico, no? Per cui è una specie di giustificazione, no? Perché noi siamo un po' abituati a giustificare le situazioni, anche quelle più contraddittorie, con dei ragionamenti vaghi di fede, no? Ma qui si tratta di qualcosa di più profondo, la mia esperienza ecclesiale, anche se profondamente, fortemente contraddittoria, anche se fortemente magari che ha necessità di essere riletta, cambiata, però non c'è altro luogo della presenza di Cristo della esperienza della Chiesa, della nostra esperienza di Chiesa. E nemmeno a farla apposta, Giovanni XIV comunque, per consolarci, inizia con l'annuncio di un'assenza. Dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa, non si è turbato perché lui sta andando via, nella casa del padre mio vi sono molte dimore, se non ve l'avrei detto vado a prepararvi un posto, se non vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me. Non leggo tutto questo capitolo perché penso che più o meno lo conosciamo a memoria, poi ognuno di voi ha il testo davanti. Allora c'è l'annuncio di un'assenza, Cristo va via verso una casa di cui Tommaso ignora la strada per arrivarci. Dove vai? Cioè, come ci si arriva a sta casa? Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Ecco, questa, vedete, no? È una frase che va pure questa letta in trasparenza. Possiamo cominciare a dire che significa conoscere la via, oppure interpretare la vita che ci sta sotto questa domanda. E la vita che giustifica, che sostiene questa domanda, è una vita di persone smarrite, disorientate. Sono talmente smarrite e disorientate da non registrare nemmeno le parole di Gesù. Gesù aveva parlato della sua presenza, le aveva rassicurati, ma loro sono talmente smarriti, talmente disorientati, che nemmeno registrano quello che dice Gesù, non danno peso, non lo sentono proprio, tanto che non registrano le parole rassicuranti di lui, che dicono: ma guardate, io vado a prepararvi un posto, guardate che non vi abbandono. È un posto di cui voi conoscete la via. Ed ecco Tommaso che si inserisce a gamba tesa, come se Gesù non avesse parlato per niente. E Gesù però non è che risponde così, dicendo: ma siete dei distratti, ma risponde incoraggiando, prende sul serio questo disorientamento dei discepoli e dice loro di non turbarsi, non sia turbato il vostro cuore. Ora, questo verbo in greco viene fuori come me tarassesto, verbo tarassomi. Giovanni lo usa in contesti particolari, non lo usa così, lo usa per parlare di momenti di grave turbamento. Prima di tutto Gesù è quello che viene fatto soggetto di questo verbo. Quando? Quando di fronte alla morte di Lazzaro è soggetto del verbo tarassein. Quando di fronte alla propria morte è soggetto del verbo tarassein. Quando di fronte al tradimento di Giuda è soggetto del verbo tarassein. Allora Gesù, dicendo a loro metarassesto iumonne cardia, non si turbi il vostro cuore, non vuole dire: ma non vi preoccupate, tranquilli, come dice Renzi, stai sereno. Non vuole dire questo, ma vuole veramente prende sul serio un turbamento che non è solo nostalgia, che non è solo quei momenti così un po' di tristezza novembrina che possono prendere il cuore, no? O la canzone che tu senti di quando da ragazzino ti eri innamorato, quei momenti, non è questo, non è la nostalgia, non è qualche momento perduto che non riesci a ritrovare, ma è il turbamento di chi non aveva previsto niente di quello che sta accadendo, soprattutto non aveva previsto la croce. Questo turbamento è grave, perché è il turbamento della, è quel turbamento che ti può far andare via. Ecco perché Gesù si preoccupa, dice: mi darà se sto come lui, no? Piange di fronte alla tomba di Lazzaro, non va via, ma insomma quella morte lo, e così la sua morte soprattutto. Non sia turbato il vostro cuore, no? Ma l'abbiamo già detto, ma lo sapete al di là del fatto che l'abbiamo detto noi. Non siate turbati voi, è il Dio dei discepoli ad essere profondamente perturbato. E dice: credete in Dio e credete anche in me. Allora, i commentatori, no, di questo brano qui vedono l'eco del Salmo 42, vi ricordate? Quello che dice: come la cerva anela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio. Il Salmo 42 è la preghiera del credente che viene messo alla prova da questa domanda: dov'è il tuo Dio? E la risposta l'orante la trova dentro di sé. E dove la trova? Nella sua fede di un tempo. Vi ricordate? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Allora, questa risposta che Gesù dà ai suoi discepoli alludendo a questo salmo è: trovate il senso, la risposta di quello che state vivendo nel vostro cammino, nel vostro pellegrinaggio, in voi stessi. Cioè, dice Gesù a questi: ma fin qui che cosa vi ha portato? Chi vi ha condotto fin qui? Va condotto, loro avrebbero risposto, potevano aver risposto: ma ci ha condotto la fiducia che avevamo in te, ci ha condotto il fatto che proprio tu ci hai affascinato, ci ha condotto il vederti guarire i malati, parlare a tutti, camminare sulle strade di tutti. E allora, ecco, credi in Dio, continua a fidarti, credi in Dio e credi anche in me. Tre volte in quei salmi 42 e 43 c'è questo: perché ti abbatti, anima mia? Perché su di me gemi? Tre volte si dice: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Qui è una cosa grossa quella che ci dice Gesù, questo fatto di andare a cercare il motivo del nostro cammino e la risposta anche a questi momenti che capitano nella nostra vita, a questi momenti dove potrebbe essere, siamo noi soggetti del verbo tarasso, trovare il significato del cammino nel cammino che stiamo facendo, quello che dicevamo, trovare le stelle nelle stelle. Io trovo qualche sacerdote che ho avuto anche poi la gioia di seguire, anche se poi magari non sempre i risultati sono, perché poi giustamente ognuno è. Però mi ricordo di uno che era completamente in mano, si era messo in mano proprio perché viveva un grosso turbamento, no? In mano agli psicologi, che poi non sempre questi erano psicologi credenti, a volte erano pure così, gente che ti dice: ma pensa a te, fa quello che è giusto, ma lascia stare, ma che ti importa. E veramente tutto il cammino di questo ragazzo, no? Di questo sacerdote, che poi arriva addirittura a lasciare, no? Anche se adesso vive veramente il suo sacerdozio, lo vive proprio come un desiderio di ritorno, ma ha ritrovato il senso nel suo cammino, cioè alla fine quello che ha capito, purtroppo, dopo tutte queste difficoltà, ha capito che la risposta era dentro di sé, era nella gioia del suo cammino, era nel ritrovare il motivo per cui lui si era messo a camminare. Guardate Gesù quanto è umano, Gesù li guarda questi discepoli, dice: scusate, ma voi fino adesso perché siete venuti dietro di me? Ma perché ci siamo fidati di te, perché con te ci stavamo bene. E allora continua, abbi fede, continua a credere, fidati di me. Come la cerva anela i corsi d'acqua, no? Voi sapete che questo è così la mia anima anela a te, oddio. Sapete che quel verbo anelare, che noi chiamiamo anelare, no? In italiano non nessuno più dice io anelo. Non penso, insomma, anelo a un gelato. Il verbo anelare in ebraico è proprio, immaginiamoci noi sta cerva, sto cervo che per la sete grida appena vede una sorgente d'acqua e fa i versi, no? Abbiamo visto qualche animale, no? Che fa il verso, l'urlo, proprio perché è un lamento. Allora sentite, no, questa domanda del Salmo: dov'è il tuo Dio? È una domanda di scherno. Questa domanda di scherno è la stessa domanda che sta sotto tutto questo brano del capitolo 14 di Giovanni, perché dove sta adesso il vostro Signore? Dove sta adesso il vostro Cristo? Ecco, questo poi è lo sfondo al discorso sul posto e sulle dimore che Giovanni fa. Io credo che questa domanda della presenza del Signore nella nostra vicenda di discepoli non ci è estranea, no? E quando la facciamo non è mai una domanda di maniera, non, è sempre un grido: ma tu stai? E la facciamo quando la vita per tanti motivi ci mette in un po' all'angolo, no? Per tanti motivi. E ripeto, la risposta di Gesù è un invito a credere in Lui, a fidarsi di Lui, che definisce il suo essere come un essere orientato al nostro cammino. Perché mi devo fidare di te? Perché io sono per te, io vado a prepararvi un posto, tornerò, vi prenderò, perché dove io sono voi siate. Non è tanto qui la definizione di Dio che ci interessa, no? Perché qui uno potrebbe fare due ore, io sono, no? Ma quello che Dio ha a che fare con me, al punto che Gesù descrive la sua attività di risorto come un'attività tutta concentrata a permettermi di camminare. Quando noi diciamo, parliamo troppo del Cristo crocifisso e poco del risorto, oggi magari parliamo più del risorto, ma non è una questione di parlare. La consapevolezza che Cristo è risorto sta nella consapevolezza che Lui dà energia al mio cammino. Fidati di me perché io sono presente e mi prendo cura di te. Allora, il Vangelo di Giovanni è talmente consapevole della importanza di rispondere a questa domanda: dov'è il tuo Dio? Che sviluppa una teologia della presenza. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni ci sono tre forme di presenza che ci sostengono sempre e senza le quali non possiamo uscire dalla desolazione che a volte nasce da un'esperienza ecclesiale contraddittoria. Perché credo che proprio perché siamo in un momento in cui, dicevamo, si sta cambiando un'epoca, nessuno può dire io sul cammino della Chiesa oggi ci capisco tutto. Molti diranno ci capisco poco, qualcuno dirà non ci capisco niente, qualcuno dirà ci capisco abbastanza, ma nessuno ci capisce tutto, perché nessuno sa tutto, cioè nessuno in questo andare, in questo tracciare sentieri, a esplorare, nessuno lo sa. E questa è per molti la grande difficoltà, no? Quel sistema e quella Chiesa come una fortezza dove tu, standoci dentro, eri tranquillo, non ci sta più. E sapete che quando le truppe entrano nella città, qualche preoccupazione uno se la può anche prendere, no? Vedete quante cose oggi ci danno l'idea della contraddizione a tutti i livelli. Allora ecco che Giovanni, sapendo questo, no, nel Vangelo dice: guardate, ci sono tre presenze che vi possono sempre rassicurare e che voi dovete cercare. La prima presenza è quella dei sacramenti. Il Vangelo di Giovanni ci fornisce una catechesi sacramentale in tanti brani, a cominciare dall'incontro di Gesù con Nicodemo, con il cieco nato. Lì ci sono tutte le tappe del cammino di un catecumeno, no? L'incontro con il paralitico, che mostra l'effetto del battesimo nella vita del discepolo: non peccare più, mettiti in piedi e stai attento che non ti accada qualcosa di peggio. Quindi c'è tutta una grande catechesi battesimale di cui noi tutti siamo consapevoli, ma poi c'è anche una forte catechesi eucaristica, no? Il capitolo sesto, dove ci vengono dette quali sono le caratteristiche di una comunità eucaristica. E non manca nemmeno il sacramento del perdono: voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunziato. E ancora: coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Di episodi di perdono ce ne sono altri, per esempio quello della Samaritana, che vede, no, illuminarsi la propria vita e rovesciarsi le prospettive. Allora, la presenza di Cristo, di Giovanni, in Giovanni, nei sacramenti, è questo. Cristo è presente nella mia vita perché mi fa rinascere, mi rende libero, si fa mangiare, mi cambia la vita. E tutto questo dove accade? Accade nella vita della comunità, accade nella Chiesa, non accade altrove. Sulla croce, il segno del sangue e dell'acqua che escono dal suo costato sono il segno efficace di come Cristo è presente nella vita della comunità. Per cui, quando noi che siamo, diciamo, i protagonisti, no, e perlomeno quelli che i sacramenti li amministrano, ma noi con i sacramenti ci prendiamo cura della presenza di Cristo nella vita degli altri, ma soprattutto ci prendiamo cura della presenza di Cristo nella nostra vita. Ma poi la comunità stessa è l'altra presenza di Cristo. In Giovanni 17 lui prega per la comunità, dice: ti prego, Signore, che questi siano uniti. Gesù è presente come forza di unità. La sua presenza porta pace e gioia, no? Questo è il saluto che lui fa appena entra nella sala dove sono riuniti i discepoli. Pace e gioia sempre disponibili. Ora, questa presenza, uno dice, ma non è proprio la prima cosa che ti fa venire in mente qualcuna delle nostre comunità? non è che appena entri in una delle nostre chiese o in un ritiro dei preti la prima cosa che pensi: quanta pace, quanta gioia. No, no. O anche a volte, no, nelle nostre parrocchie, nelle nostre celebrazioni, no, non è che è la prima cosa che respiri, anche se questa lo respiri. Però perché? Perché la presenza di Cristo nella comunità, nei sacramenti, non è magica, no? Soprattutto la presenza nella comunità è una presenza che è vincolata a delle regole che Giovanni stesso ci dà. E la prima regola è quella del servizio. Nel commento alla lavanda dei piedi, quella è la prima regola perché una comunità sia segno della presenza di Cristo: mettersi in ginocchio gli uni davanti agli altri. E poi l'altra: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Per qualcuno è questo comandamento che sostituisce l'istituzione dell'Eucaristia in Giovanni più che la lavanda dei piedi. È questo comandamento, l'Eucaristia. L'istituzione dell'Eucaristia in Giovanni per molti è sostituita da questo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora, questo comandamento dell'amore è rivolto prima di tutto ai discepoli, che lo debbono praticare fra di loro. È qualcosa di più di un generico invito ad amare ogni uomo e il prossimo in generale. Non è una specie di documenti, comandamento filantropico, no? Scusate un attimo che levo sto coso. Non è una specie di cosa così, amiamoci, vogliamoci bene, peace and love, come si diceva, no? Ma quello che è più complicato è che il comandamento è appunto: vogliate bene al mondo, vogliate bene a tutti, ma vogliatevi bene fra di voi. L'amore che Gesù comanda è quello intraecclesiale. Gesù dice che noi dimostriamo di essere una comunità di salvati perché ci vogliamo bene. È dell'amore fra fratelli che si parla. Non è che Giovanni ignora l'amore verso tutti, però è l'amore fra fratelli, l'amore fra di noi. E questa è una cosa con la quale noi bisogna prima o poi che ci rompiamo la testa su questo discorso qua. Perché a volte si ha l'impressione che tutti si amino fuorché i fratelli. Ma l'amore intraecclesiale è quello che manifesta la presenza di Cristo secondo la parola di Giovanni. Quindi, come il pane e il vino, l'Eucaristia, sono la presenza di Cristo, di fatto questa presenza di Cristo si manifesta se noi ci vogliamo bene. Allora, se è questo, ogni divisione che noi viviamo, e non la viviamo come a volte si capita, una specie di, può capitare, ma la divisione quando la provochiamo noi, ma è difficile da sdoganare. Ma non c'ha senso una comunità in cui ci sia quello che dice: ma io faccio così, io ho questa mia idea di chiesa. Ma il segno della presenza di Cristo è l'unità. E allora tutti questi continui modi di fare chiesa che ci perseguitano, tutti gli aggettivi che funzionano come ricetta, sono difficili da digerire, proprio perché tu sei chiesa significativa, sei luce, sei lievito, sei città sul monte, sei sale, se al tuo interno vale la regola del servizio. Se siamo buoni gli uni verso gli altri, noi siamo sacramento della presenza di Cristo. Allora, lo ripeto, l'amore universale, l'amore per tutti è una cosa molto bella e buona, ma di fatto talmente vaga e generica che nessuno di noi si giudica sulla sua capacità di amare tutti. non è che noi facciamo l'esame di coscienza dicendo io lo amo il mondo, sì. O soprattutto quando i tutti che noi diciamo di amare sono persone che, tanto lo sappiamo, non incontreremo mai. L'amore per tutto, per tutti, poi non è specifico del cristiano. Vi è un fondamento di umanità che rende impegnato verso tutti, anche persone non cristiane, non credenti. Ma lo ripeto, è un comandamento specifico. Il tuo amore per tutti passa attraverso l'amore per quelli che sono tuoi, nella tua comunità, nella tua casa, nella tua piccola chiesa. Noi diciamo queste cose, mia, perché io personalmente me le dico, perché uno si deve fare così, perché uno ci dobbiamo far giudicare dalla parola del Vangelo, no? E proprio anche a volte il fatto di dire ma sta cosa proprio a me non la capisco è un modo per poterci pure mettere così, no? Come Tommaso, diciamo, Gesù sta cosa non la capisco, e Gesù ci dice forza, dai coraggio. Ma guardate che peccato grave è quello di distruggerlo, questo amore fra fratelli. Ma veramente ci sono storie pure nella Chiesa in cui qualcuno ha pensato, no, ci sono presbiteri divisi perché magari il vescovo ha pensato che era meglio dividerli, così riusciva. Ma voi lo capite che razza di tragedia. Che tragedia. Oppure lo possiamo fare pure noi nelle comunità, metti quello contro quell'altro, quell'altro. Amate, vogliatevi bene. Vogliatevi bene significa qualcosa di più del pensatela tutti alla stessa maniera. Vogliatevi bene. L'amore fra fratelli è la scintilla che rende possibile il fuoco dell'amore, ne è la premessa. Allora dove sta Cristo? È presente in questa capacità, ma soprattutto nello sforzo di volerci bene fra di noi. Questo è il frutto della presenza operante di Cristo. Per fare questo è necessario che noi siamo uniti a Lui, come le membra del corpo con il capo. Questa energia di Cristo ci serve per essere uniti, e attraverso di noi si trasmette a tutta la creazione. In un mondo così diviso, no? Così lacerato, la Chiesa deve fare tante cose, però deve essere soprattutto segno di unità. Ma che sofferenza rendersi conto che proprio in questo momento in cui la storia ha bisogno della Chiesa come seme di unità, la Chiesa sia debole proprio perché manifesta una disunione impensabile. Veramente questa esplicitazione della disunità, della disunione, è una specie di segno che manca la fede, che manca in molti il desiderio o l'esperienza dell'unità con Cristo. Ma gli stessi scandali, se ci riflettiamo, sono frutto di azioni di persone che non amano i fratelli, che non amano Cristo. Se non abbiamo a cuore la famiglia di Dio, quante sciocchezze diciamo e facciamo. E poi c'è l'altra forma di presenza, che è quella dello Spirito. Giovanni parla molto dello Spirito. Lo Spirito, veramente, noi è come la zia che invidiamo alla notte di Natale, la pigli dall'ospizio, la porti là, la metti a capotavola, la fai mangiare 24-25 e se scapita pure il 26 poi la rimbarchi e la riporti all'ospizio. Lo Spirito Santo è la presenza reale, attuale, concreta di Cristo nella nostra comunità. Ne parla nei capitoli 13, 14, 15, 16, possiamo leggerli. Se facciamo una lettura corsiva del Vangelo di Giovanni, oggi avremmo riempito questa giornata in maniera splendida. E sono tutti i capitoli in cui ci spiega in che maniera lo Spirito compare, come si può definire, che cosa fa. dare allo Spirito è questo, la presenza di Cristo nella nostra comunità. È Cristo che insegna, è Cristo che guida, è Cristo che ci difende, è Cristo che ci dà testimonianza. È un dono senza misura, dice Giovanni. E che fa questo Spirito? Prima di tutto ci guida alla verità. Significa che ci guida a comprendere la verità della nostra vita, a comprendere il senso cristiano del mio essere e della mia storia. Mi aiuta lo Spirito a proiettare in ogni avvenimento, in ogni epoca, la luce della rivelazione, cioè rende sempre presente e possibile la risposta alla domanda che ogni pastore si fa: che farebbe Cristo adesso? Lo Spirito ci orienta, ci guida. Nella lettera ai Galati Paolo ci dice pure: se lo vuoi sapere, se questo Spirito è diffuso nella tua comunità, nelle nostre comunità, vedi se c'è gioia, se c'è amore, se c'è pace, se c'è longanimità, cioè guardare gli altri con un animo grande e non con un animo piccolo, meschino, benignità, bontà di cuore, fedeltà, dominio di sé. Questi sono i segni della presenza dello Spirito, ma sono segni che poi si possono non solo accogliere ma anche provocare. Ma soprattutto questo qui mi colpisce, la longanimità, cioè l'animo grande. No, se uno fa una cosa buona, diceva, se la sta a fare qualche motivo c'è, ma magari sarà pure così, però tu sii longanime, l'animo largo, benigno, buono. Almeno nella Chiesa essere buoni non è un difetto, lo sarà nella politica, lo sarà nella società, ma nella Chiesa essere buoni non è un difetto. Di tanti preti, dopo tanti anni di ministero, la gente sa che dice: com'era buono. Buono. Mica dice: Madonna che piani pastorali che faceva. Dice: com'era buono. Oppure dice: guarda, quello quando parlava. Io mi ricordo, c'avevo un amico che prete, che tra l'altro era il parroco di Don Leonardo, quando parlava questo qua cominciava bene, dopo quattro parole però perdeva il filo e poi si inseguiva e non si capiva dove finiva, e lui stesso non riusciva a finire, quindi stavamo anche 25 minuti, mezz'ora. Però la gente quando parla di lui non dice: ah, questo qua non parlava bene, ma dice: quanto era buono. E tanti sono stati convertiti, colpiti da questa bontà. Lo Spirito Santo ci permette di vedere il mondo con gli occhi della risurrezione. Poi una comunità guidata dallo Spirito ha altre caratteristiche, no? Oltre quella dell'unità, la creatività, l'inventiva. Lo Spirito Santo è una sorgente sempre disponibile, è lì a guidare, a farci superare le difficoltà che sembrano insormontabili e a farlo nel segno della semplicità. Il criterio sicuro della presenza dello Spirito è trovare soluzioni semplici a situazioni difficili. E quando noi non ci fidiamo di questo Spirito, quando cominciamo a organizzare, programmare, a mettere regolamenti, allora a questo punto qui Cristo un po' emigra. Un frate in un ritiro, che io ero ragazzo, feci sto ritiro ai preti di Subiaco. Subiaco non è manco più diocesi, forse in forza di quel ritiro, non lo so. E allora c'era Stabato, c'erano questi preti, a un certo punto si alza l'animatore della pastorale giovanile e dice: allora noi per i giovani quest'anno facciamo la biciclettata, la traversata, non so che dobbiamo fare, poi sabato notte andiamo sulla montagna. Un frate, c'aveva 80-85 anni, mi guarda, fa: non sappiamo proprio più che pesci prendere. Lo Spirito ci rende creativi, semplici, fiduciosi, no? e anche consapevoli che i problemi, le difficoltà, il futuro delle nostre comunità non si costruisce aumentando le regole, no? Ma aumentando la nostra libertà di obbedire allo Spirito. Inoltre, lo Spirito consola. Nel tempo nel quale la Chiesa vive la parola della fede con tanta difficoltà, in cui ci rendiamo quanto sia difficile oggi pronunciare la parola fede, e quanti nemmeno si aspettano che noi la diciamo, certi si hanno a che fare con la Chiesa e si sorprendono se tu parli con loro. Quando noi ci rendiamo conto quanto si soffre nel vedere la fede rifiutata, fraintesa, ridotta a discorso umanitario, sociale, oggi veramente noi abbiamo a che fare con una fede fatta di terra e a terra, perché sembra che tutti abbiano buon gioco a mostrare che essa non serve. Pure noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo impegnarci per tutto, ma siamo credenti. Quello che soprattutto ci serve è la fede, quello che vogliamo trasmettere è la fede. Allora in questo tempo, no, quanto è importante la consolazione dello Spirito, che è tenere sveglia in noi la consapevolezza della presenza di Dio, la certezza che c'è una verità della sua presenza nella Chiesa, nel mondo, nell'umanità. Noi abbiamo bisogno di invocare questa presenza e di ritrovare queste presenze nei sacramenti, nella comunità, nello Spirito. Perché? Perché il turbamento accade, è accaduto a Gesù di fronte alla passione, è accaduto a Gesù di fronte a Giuda, ma non possiamo pensare che non accada nemmeno a noi. Ma non rimaniamo prigionieri del turbamento, e lo Spirito ci aiuta ad uscirne facendo quello che è giusto e ascoltando il nostro cuore, conoscendo noi stessi con sincerità e con coraggio. Se voglio sapere gli esercizi di Sant'Ignazio, ha tutta una parte dedicata al discernimento degli spiriti, a riuscire a capire in che maniera lo Spirito si fa presente a noi nelle decisioni, e se avete tempo ve lo leggete, basta tanto, si scarica su internet, ormai si scarica tutto.
Grazie, buona riflessione. Allora ricordo